che non sono il fratello Daniele Ortuso, che doveva essere qui questa mattina, non credo per motivi di inondazioni, ma per motivi familiari. Quindi quella di questa mattina è una predica sostitutiva. Speriamo che vada bene. E vorrei questa mattina portarvi a fare un giro in barca, visto che piove, con alcuni discepoli e con Pietro in modo particolare, che nel testo che leggeremo è chiamato Simone ancora, ma che io continuerò a chiamare Pietro, va bene? Allora, andiamo a leggere questo testo che nel Vangelo di Luca, al capitolo 5, dal versetto 1 al versetto 11. Luca 5. Mentre egli, Gesù, stava in piedi sulla riva del lago di Gennezaret e la folla si stringeva intorno a lui per udire la parola di Dio, Gesù vide due barche ferme a riva. Da esse i pescatori erano smontati e lavavano le reti. Montato su una di quelle barche, che era di Simone, lo pregò di scostarsi un poco da terra. Poi, sedutosi sulla barca, insegnava alla folla. Com'ebbe terminato di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le reti per pescare». Simone gli rispose: «Maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla. Però, secondo la tua parola, getterò le reti». E fatto così, presero una tal quantità di pesci che le reti si rompevano. Allora fecero segno ai loro compagni dell'altra barca di venire ad aiutarli. Quelli vennero e riempirono tutte e due le barche tanto che affondavano. Simon Pietro, veduto ciò, si gettò ai piedi di Gesù dicendo: «Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore». Perché spavento aveva colto lui e tutti quelli che erano con lui per la quantità di pesci che avevano presi. E così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Allora Gesù disse a Simone: «Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini». Ed essi, tratte le barche a terra, lasciarono ogni cosa e lo seguirono. Mi piace questo racconto perché mette a nudo emozioni e sentimenti che si agitano nel profondo dell'animo di Pietro, in un particolare frangente della sua vita. E perché sono gli stessi sentimenti, le stesse emozioni che possiamo provare ancora noi oggi, nei frangenti della nostra vita. Ma soprattutto mi piace questo racconto perché parla di Gesù, quel maestro che desidera diventare Signore del nostro vivere ed essere seguito. Concentriamoci sul versetto 5, perché questo versetto trovo che sia il versetto chiave per una certa prospettiva, un versetto chiave di tutta la storia. E immedesimiamoci in questa storia. Simone rispose a Gesù: «Maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla». però, secondo la tua parola, ti ubbidisco, getterò le reti. La risposta di Pietro alla sollecitazione di Gesù è una risposta intensa, ma è anche molto sofferta. E la potremmo suddividere in due parti, questa risposta. E la prima parte evidenzia una triste realtà. C'è tristezza, c'è stanchezza, c'è delusione, c'è fallimento, c'è sconforto. Tanto lavoro, tanta fatica, nessun risultato. In termine calcistico, un allenatore dice zero titoli, Davide, zero titoli. Tanto lavoro, tanta fatica, nessun risultato. Tutta la notte Pietro ha riprovato a prendere pesci con tutte le sue forze, e non era mica nato ieri, era un pescatore provetto. Con le sue forze, con le sue capacità, con la sua esperienza di navigato pescatore. Ce l'ha messa tutta. Il risultato è deludente. La sua barca è vuota. E lui non ne può più. È deluso e affaticato. Ci siamo mai sentiti così? Ti sei mai sentito così? La mia risposta personale è sì, mi sono sentito così e forse mi sento così in questo momento, in questo tempo. Cosa c'è oggi nella tua barca? Ora vediamo questa barca come metafora, come immagine della vita. Quindi la domanda più precisa è: cosa c'è nella nostra vita? È una vita piena della benedizione di Dio o è una barca vuota? Giacomo, fratello di Gesù, nella sua lettera ci dà un severo avvertimento che potremmo in qualche modo applicare a questo testo, a questa prima parte di questo testo. Potremmo dire che Giacomo ti sta dicendo: se la tua barca è vuota, vado sulla lettura adesso, non avete, la tua barca è vuota, perché non domandate? Oppure domandate e non ricevete, perché domandate male, per spendere nei vostri piaceri. Questo dice Giacomo al capitolo 4, versetto 2b e 3. Allora mi chiedo, potrebbe essere questa la fotografia della mia vita o la fotografia della tua situazione? La seconda parte della risposta di Pietro inizia con una piccola parola, ma immensamente significativa, è la parola però. Tutto va male, oggi diremmo come una barca in un bosco. Tutto va male, poche cose vanno bene, però. E quel però segna l'inizio della svolta decisiva nell'esperienza di Pietro. Quel però è il fulcro su cui Pietro capovolge la situazione negativa. È il fulcro, quella parola però, su cui passa Pietro dalla tristezza alla gioia, dalla stanchezza al rinnovamento delle sue forze, dal fallimento per una notte infruttuosa e deludente, al successo invece di un nuovo giorno pieno di brillanti risultati per la gloria di Dio. Quello che mi colpisce è che Pietro, malgrado le circostanze avverse, è disposto alla parola di Gesù, a ubbidire e ad avere fiducia nel Maestro. Voi conoscete il temperamento di Pietro, viene fuori dagli Evangeli. Io mi vedo Pietro che quando Gesù, dopo tutto questo macello di una notte faticosa, eccetera, la barca è vuota, Gesù gli si avvicina e dice: Pietro, torniamo a pescare. Mi vedo Pietro che ha già il pugno pronto e probabilmente gli avrebbe dato un cazzotto a Gesù. Io lo vedo già lì pronto, ma, riflette e poi dice quel però. È disposto a credere Pietro a quella parola e ad agire di conseguenza, cioè tornare in mare. Il risultato che ne deriva è un radicale cambiamento nella sua esperienza. È questo che mi colpisce. Abbiamo bisogno di radicali cambiamenti nella nostra vita quando la barca è vuota. Ma dobbiamo ubbidire al Signore, credere alla sua parola. E adesso la barca, prima era vuota, adesso pullula di pesci. Ecco qui la fede che agisce. Pietro che ascolta e va in alto mare per pescare. E la mia speranza per me e per tutti noi, per tutti voi, che possiamo essere coinvolti in questo cammino di fede. Una fede che agisce. La fede deve inevitabilmente sfociare nell'obbedienza. Anzi, la fede che agisce è obbedienza. L'autore di un bellissimo libro che si chiama Scacco Matto, questo è il titolo del libro, credo sia John White l'autore, afferma nel suo libro che la fede è la risposta dell'uomo all'iniziativa di Dio. Mi piace questa affermazione di fede. La fede è la risposta dell'uomo all'iniziativa di Dio. Pietro risponde all'iniziativa di Gesù. Gesù prende l'iniziativa e dice: Pietro, andiamo a pescare. Lui risponde. Certo, non è facile. Non banalizziamo le cose, fratelli e sorelle. Non banalizziamo. Non è facile, perché mi metto nei panni di Pietro, quello che c'è nel suo intimo. Lì si scatena la battaglia ed è la stessa lotta che si svolge oggi dentro di noi, nel combattimento della vita cristiana. Quali sono i termini della lotta di Pietro? Credo siano questi. Da un lato Pietro ha i suoi ragionamenti, da un lato Pietro ha le sue evidenze dettate dalla sua esperienza, ha la sua logica, ha il suo buon senso, tutte cose che gli suggeriscono che i pesci in quel luogo, in quel momento, non hanno nessuna intenzione di entrare nelle sue reti. Noi oggi diremmo: non è giornata. Quante volte sentiamo questa frase e qualche volta la diciamo: lasciami stare perché oggi non è giornata. Ma dall'altro lato Pietro ha la parola di Gesù, un ordine divino, perentorio: Pietro, prendi il largo e cala le tue reti. Punto. Povero Pietro. Adesso deve scegliere. E il brano ci dice quale fu la scelta di Pietro. Girò le spalle a una notte fallimentare e volse lo sguardo su Gesù. Ricevette questa parola, vai, la credette e si affidò a Gesù. Ecco il valore della fede, si affidò a Gesù. Stava andando di nuovo in alto mare, ma i pesci non c'erano ancora. Attenzione, ecco la fede, i pesci non c'erano ancora. Fratelli cari e sorelle carissime, c'è vita nella parola di Dio, c'è potenza nella parola di Dio, ma c'è un grosso ma. Questa parola la possiamo ricevere soltanto ed esclusivamente per fede. Imploriamo il Signore, imploriamolo, perché le nostre vite possano essere costellate da molti di questi però, sono stanco, sono deluso, la mia barca è vuota, pochi frutti, però, Signore, Tu sei con me e hai promesso di stare con me e di valorizzare la mia vita. Quanti discorsi di questo tipo potremmo fare? Ma che ci siano tanti però nella nostra vita. Dopo aver fatto la valutazione, che è quasi sempre triste, poter aggiungere però, Tu sei il Signore e puoi lavorare nella mia vita. Gesù ha invitato Pietro a prendere il largo. Voglio fare una trasposizione del testo, cioè come posso applicare alla mia vita queste parole, questo racconto di tanti anni fa. Prendiamo il largo, fratelli e sorelle, non rimaniamo sulla riva. Sulla riva si sta più comodi, abbiamo i piedi per terra, tranquilli. Ma Gesù ci invita ad andare al largo. Sulla riva forse c'è più una sensazione di sicurezza, ma sulla riva potrebbe verificarsi il rischio di essere superficiali, di essere mediocri. Ecco perché vedo belle queste parole di Gesù: torna nel mare, cala le reti. Avete mai visto calare le reti a riva? Penso che sia un'imbecillità, una perdita di tempo. Le reti si calano in alto mare. A riva peschi con la tua canna, un pesciolino per volta. Caliamo le nostre reti nel mare pescoso delle benedizioni divine. Questo è l'invito che ci fa il Signore e che lo fa a Pietro. Caliamo la rete della disponibilità, caliamo la rete della pazienza, caliamo la rete dell'umiltà, della bontà, caliamo la rete della dolcezza, dell'accoglienza, della speranza, di un amore vero, non finto, sincero. E poi ci sono altre parole che mi sconvolgono in senso positivo. Abbiamo letto: è fatto così, puntini puntini, pesci a iosa. Quando ci troviamo, miei cari, là dove la benedizione di Dio, quando siamo al centro della benedizione del Signore, questa si riverserà anche su quelli che sono attorno a noi. Ci abbiamo mai pensato? Allora potremo chiamare i nostri amici, come Pietro ha chiamato l'altra barca: venite, venite, perché qui ce n'è per tutti. Possiamo chiamare i nostri amici perché vengano da noi e con noi. Non perché siamo bravi, ma perché avremo benedizioni da vendere, benedizioni da condividere. Altre parole, tre parole che sono meravigliose. Tanto che affondavano. Che meraviglia. Voglio leggervi un testo in Malachia 3:10. L'ultimo profeta minore della Bibbia, Malachia 3:10. Qui il contesto è quello delle offerte, ma ci sta. Ma lo possiamo anche adattare per il discorso che stiamo facendo. Portate tutte le decime alla casa del tesoro perché ci sia cibo nella mia casa. E poi mettetemi alla prova in questo, dice il Signore degli eserciti, e vedrete se io non vi aprirò le cateratte del cielo, le saracinesche del cielo, e non riverserò su di voi tanta benedizione che non vi sia più dove riporla. Qui sta succedendo esattamente la stessa cosa. Due barche piene di pesci che rischiavano di affondare. C'è una parola che si concretizza qui in questo testo. E che voglia il Signore, ma Lui lo vuole, che rischiamo di affondare, ma non per i problemi come spesso succede, ma perché le benedizioni di Dio sono numerose e abbondanti. Non è bello questo testo? Rischiare di affondare non per i problemi, ma perché le benedizioni di Dio sono troppe, abbondanti. Che meraviglia. Pietro ebbe per un però che esprimeva la sua fede un risultato abbondante. Io credo, lo credi anche tu, che noi nel nostro tempo, con altrettanti però, potremmo sperimentare lo stesso risultato. Siamo convinti? Di fronte alla grandezza, e vado verso la conclusione, perché Tine mi ha detto devi essere breve. Come sono entrato dalla porta, devi essere breve. E mia moglie lo ha confermato. Di fronte alla grandezza e all'onnipotenza di Dio, non ci rimane altro da fare che gettarci ai suoi piedi e adorarlo. Proprio come ha fatto Pietro con Gesù. Confessando ciò che siamo. Cos'è che siamo? Uomini peccatori. Pietro dice, Signore, non sono degno di starti accanto. Ma non lo dice per distanziarsi, per andare via da Gesù. No, si è gettato ai suoi piedi, segno di adorazione. E lì in adorazione dice, non sono degno di starti vicino. Non mentre si sta allontanando. È tutto diverso, mi capite? È in adorazione, e in questo senso di adorazione, preso da questa grandezza e onnipotenza di Dio, non può far altro che esclamare, sono peccatore, Signore. Ed è la stessa cosa che facciamo noi, che non possiamo fare a meno di fare e di dichiarare. Ma, la rivelazione di Dio è straordinaria e completa. Dio non ci lascia con un senso di impotenza, ma ci accompagna con la sua presenza e anche ci coccola, non sempre, ma qualche volta ci coccola, dicendoci che cosa? Non temere, non avere paura. E questo non temere non è fine a se stesso. Perché il Signore ci vuole trasformare all'immagine di Cristo. E dopo che siamo stati rassicurati dalla sua voce che ci dice non temere, attenzione, non stacchiamo la ricezione, la comunicazione, perché al non temere segue qualche cos'altro. Qui che cosa segue? L'affidamento di un compito, di una missione. Qui mi piace Gesù. Lo vedo quando dice, Pietro, vedi tutto quel pesce? Da ora in poi tu sarai pescatore di uomini. Ecco la missione, il compito che viene dopo. Stai tranquillo, non temere. Ed è qui che dobbiamo smetterla di stare sulla riva, ma di andare al largo. Il brano registra la fine di una società. Perché è detto che Pietro, Giacomo e Giovanni erano soci, c'è la fine della società. E del buon pesce, due barche piene. Sicuramente chi abitava da quelle parti sul lago sarà andato a far man bassa. Ma io credo anche che con tutta quella quantità di pesce è diventato anche puzzolente. Un pesce puzzolente. Però alcuni uomini in questo caso Pietro, Giacomo e Giovanni, decidono di seguire Gesù, sentendosi pienamente realizzati nel fare la sua volontà. Vogliamo chiedere al Signore che anche noi, nel seguire Gesù, con tutte le nostre difficoltà, i nostri limiti, ma con i nostri però, riusciamo a seguire Gesù con gioia, pienamente realizzati e consapevoli che è l'unica cosa meravigliosa e la più grande cosa che possiamo fare. Questo, di questo dobbiamo essere convinti. Siete d'accordo con me? Siete liberi di non esserlo. Pienamente realizzati. Che questo possa realizzarsi nella nostra vita, di oggi. Perché il Signore, lo diciamo spesso, non è cambiato. È lo stesso di ieri, è lo stesso di oggi e lo sarà in futuro. Allora che possiamo essere incoraggiati, abbiamo tutte le nostre problematiche, facciamo un po' pena. A volte mi chiedo, ma tutto questo lavoro personalmente, ecco perché dicevo all'inizio, a volte mi sento stanco, che possiamo fare per gli altri, per la Chiesa, per i fratelli, per le sorelle? Nonostante tutto questo lavoro, e dobbiamo certamente correggere delle cose, a volte non vediamo risultati, la nostra barca è vuota. E ci verrebbe voglia di chiudere i libri, di mollare. E possiamo fare come Pietro, che non ha mollato, non ha mandato a quel paese Gesù, ma ha detto, lo dici tu, lo faccio. Impariamo. Signore, lo dici tu? Sì? E allora lo faccio. Amen.